Capitolo VII. Per quanto grande sia la distanza fra il custodiato e il rango impareggiabile del centro del patto, il ruolo svolto da Scioghefendi dopo il trapasso del maestro resta ineguagliato nella storia della causa. Continuerà a occupare questa posizione centrale nella vita della fede per tutti i secoli a venire. Sotto importanti aspetti si può dire che Scioghefendi abbia protratto per altri 36 critici anni l'influenza della mano direttrice del maestro nella costruzione dell'ordine amministrativo e nell'espansione e nel consolidamento della fede di Baha'u'llah. Si deve solo fare lo straordinario sforzo di immaginare quale sarebbe stato il destino della giovanissima causa di Dio se la persona che era stata a questo preparata da Abdu'l-Bahá e che accettò di servire, nel vero senso della parola, come suo custode, non l'avesse tenuta fermamente in pugno nel periodo della sua massima vulnerabilità. Pur sottolineando al corpo dei suoi compagni di fede che i due successori del maestro erano inseparabili e complementari nelle funzioni che erano individualmente designati a svolgere, è chiaro che Scioghefendi accettò ben presto le conseguenze del fatto che la Casa Universale di Giustizia non sarebbe venuta all'esistenza prima che un lungo processo di sviluppo amministrativo avesse creato la necessaria struttura di supporto di assemblee spirituali nazionali e locali. Fu molto franco con la comunità Bahai sulle implicazioni del fatto che egli era chiamato a esercitare la sua suprema responsabilità da solo. Nelle sue parole: separato dall'istituzione non meno essenziale della Casa Universale di Giustizia, il sistema stesso del testamento di Abdu'l-Bahá si troverebbe ad essere paralizzato nella sua azione e quindi impotente a colmare i vuoti che l'autore del Kitab-i Aqdas ha deliberatamente lasciato nell'insieme dei suoi ordinamenti legislativi e amministrativi. Consapevole di questa verità, Scioghefendi agì con scrupoloso riguardo verso i limiti che le circostanze gli imponevano. Una fedeltà che sarà motivo di orgoglio per i seguaci di Baha'u'llah per tutte le ere a venire. La documentazione dei suoi 36 anni di servizio alla fede, una documentazione che, come quella di suo nonno, è accessibile all'esame e alla valutazione della posterità, non contiene, come egli assicurò alla comunità Bahai che avrebbe dovuto essere, alcuna azione da parte sua che in qualche modo abbia violato il sacro dominio assegnato alla Casa Universale di Giustizia. Scioghefendi non si limitò semplicemente a evitare di legiferare, egli riuscì a svolgere il suo mandato limitandosi a introdurre ordinanze provvisorie e lasciando ogni decisione su quei temi alla Casa Universale di Giustizia. Questo riserbo è più evidente che mai nel tema centrale della successione nel custodiato. Scioghefendi non ebbe eredi e gli altri rami della Santa Famiglia avevano violato il patto. Gli scritti Bahai non contengono istruzioni per tale eventualità, ma le ultime volontà e testamento spiegano esplicitamente come risolvere tutte le questioni che non siano chiare. Nelle parole del maestro: questi membri della Casa Universale di Giustizia hanno l'obbligo di riunirsi in un determinato luogo e deliberare su tutti i problemi che siano stati causa di dissensi, su questioni che siano oscure e su argomenti che non siano espressamente menzionati nel libro. Qualsiasi cosa essi decidano ha lo stesso effetto del testo stesso. Conformemente alle istruzioni della penna del centro del patto, Scioghefendi non si pronunziò, lasciando la questione del suo e dei suoi successori nelle mani dell'unica istituzione autorizzata a decidere in merito. La Casa Universale di Giustizia, 5 mesi dopo la sua elezione, chiarì l'argomento in un messaggio del 6 ottobre 1963, indirizzato a tutte le assemblee spirituali nazionali. dopo devoto e attento studio dei sacri testi, e dopo lunghe considerazioni, la Casa Universale di Giustizia è giunta alla conclusione che non c'è modo di nominare un secondo custode quale successore di Shoghi Effendi, o di legiferare per renderlo possibile. Nell'affrontare una missione per la quale la storia non gli offriva alcun precedente, Shoghi Effendi poteva cercare solo negli scritti dei fondatori della fede e nell'esempio del maestro la guida che il suo lavoro richiedeva. Non c'era un corpo di consiglieri ad aiutarlo a stabilire il significato dei testi che egli doveva interpretare per una comunità Bahai che aveva riposto in lui tutta la propria fiducia. Sebbene egli abbia letto molte delle opere pubblicate degli storici, degli economisti e dei pensatori politici, le sue ricerche poterono solo fornirgli la materia prima che la sua ispirata visione della causa dovette poi organizzare. La fiducia e il coraggio necessari a indurre un'eterogenea comunità di credenti a intraprendere compiti che erano obiettivamente molto superiori alle loro capacità si potevano trovare solo nelle risorse spirituali del suo cuore. Nessun osservatore spassionato del Novecento, per quanto scettico egli sia sulle pretese delle religioni, può non ammettere che l'integrità con cui un giovane poco più che ventenne accettò una responsabilità così onerosa e la grandezza della vittoria che conseguì sono una prova dell'immenso potere spirituale inerente nella causa che egli difese. Ammettere questo significa riconoscere che le capacità che il patto aveva conferito al custodiato non erano una sorta di magia. Il loro successo comportò, nelle commoventi parole di Ruy Canom, un interminabile processo di verifiche, valutazioni e perfezionamenti. La precisione con cui Shoghi Effendi analizzò i processi politici e sociali nei primi stadi del loro sviluppo lascia senza parole, e così la padronanza con cui la sua mente incamerò un caleidoscopio di eventi, della cronaca e della storia, collegandone le implicazioni allo sviluppo della volontà della provvidenza. Che quest'opera dell'intelletto sia stata eseguita su un piano di gran lunga superiore a quello sul quale la mente umana abitualmente agisce, non rende lo sforzo meno reale o stressante. Anzi, data la comprensione della natura e della motivazione umana, che era una caratteristica inseparabile dell'istituzione che Shoghi Effendi rappresentava, è vero proprio il contrario. A oltre 40 anni dal trapasso di Shoghi Effendi, il significato a lungo termine della sua opera nell'evoluzione dell'ordine amministrativo ha incominciato a emergere con luminosa chiarezza. Se le circostanze fossero state diverse, le ultime volontà e testamento del maestro avevano previsto la possibilità che uno o più successori seguissero nell'istituzione che Shoghi Effendi personificava. Ovviamente non possiamo entrare nella mente di Dio, ma quello che è chiaro e innegabile è che grazie alla sua autorità di interprete, eseguendo completamente in ogni minimo aspetto e nel modo più ampio che si possa immaginare il mandato che gli era stato affidato dal maestro, Shoghi Effendi ha permanentemente fissato la struttura dell'ordine amministrativo, nonché il corso del suo futuro sviluppo. Altrettanto chiaro e innegabile è che la struttura e il corso rappresentano entrambi la volontà di Dio.